del mattino. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333.
Pronto?
Sì, pronto, buongiorno dottor Polito, mi chiamo Gary Wickman, telefono da Firenze.
Buongiorno.
Prima di tutto la volevo ringraziare per l'equilibrio e l'intelligenza con cui sta trattando il caso di Lona Ingaro. Mi è piaciuto molto l'articolo che ho letto dello scrittore Vassalli, con tutti i dubbi giustissimi che esprime, come del resto l'ha espresso il Presidente della Camera Fini, ma il finale mi sarebbe, ci vedrei meglio il commento che lei ha fatto in apertura d'argomento, cioè se ne è voluto fare un caso pubblico e quindi la stampa ora non può in qualche modo ritirarsi, perché in effetti questo credo sia il nocciolo della questione. Io sono medico, ho lavorato per molto tempo nei centri di rianimazione, essendo anestesista, e purtroppo dolorose decisioni come queste, sia nella professione come medico di famiglia che ancora più acutamente diciamo nell'attività di anestesista e rianimatore, purtroppo sono state prese più volte.
Le dolorose decisioni lei intende?
Di sospendere la vita.
Di sospendere la vita.
Sospendere la vita, dovendo fare scelte anche tipo logistico, semplicemente. Se lei ha un centro di rianimazione con 6 letti, una persona in coma magari di 60 anni o 70 anni, da 30 giorni, e arriva un incidente d'auto con un ragazzo che può essere salvato, a un certo punto si trova a dover fare una scelta come gestire quel letto a chi ha assegnato.
Cioè si fanno anche sulla base di, diciamo, di
speranze,
di un rapporto costi-benefici, perché questo è abbastanza drammatico quello che mi sta dicendo.
Purtroppo sì, costi-benefici nel senso del paziente.
Sì,
cioè,
certo.
Se una persona è ben giudicata difficilmente recuperabile e arriva un giovane magari che appunto ha una situazione acuta che può essere in qualche modo gestita e magari recuperato una vita, eccetera, la scelta si impone.
Okay.
E questo però viene fatto e veniva fatto a livello proprio del rapporto personale fra medico e familiari del paziente, quando c'era direi quasi un miglior rapporto fra il medico di famiglia e la famiglia stessa, perché certe decisioni in effetti credo che si siano presentate a tutti di noi. Ora, sono state gestite fino ad ora con la pietà, con l'amore, con la compassione che necessita, che è assolutamente un ingrediente fondamentale un pochino dell'attività del medico, ma in particolare quando si presentano delle decisioni di questa portata.
Okay.
Io francamente ho dei dubbi che una legge potrà risolvere la questione. Se ne è voluto fare un caso pubblico e politico fino ai tempi del povero Welby, eccetera. Ora, in questo caso, insomma, mi sembra ci siano degli atteggiamenti un po' farisei. Per esempio, si vuole applicare concettualmente, diciamo, l'atteggiamento che nel mondo inglese chiama benign neglect in queste situazioni, cioè si lascia vedere, andare alla deriva e si lascia che le cose prendano il vento. Però nello stesso tempo si fa una sedazione. Io dissento un pochino dal collega Mazzone, mi sembra si chiamasse, le sue affermazioni. Se si deve fare una sedazione, si deve intervenire, allora facciamone una dose letale e interveniamo senza tanti infringimenti, diciamo, interveniamo decisamente.
Ho capito, capisco.
Io credo che francamente il fatto di fare una legge con le difficoltà di gestirla poi in una società che non riesce a gestire nemmeno, come lei giustamente faceva notare, di far portare il casco ai ragazzi di Napoli, mi sembra una cosa estremamente pericolosa e che solleva dalla responsabilità che invece il medico deve in qualche modo mettere in gioco ogni giorno della sua attività, per passarla impersonalmente a un giudice o a qualcuno del genere che prende una decisione tecnica,
chiaro,
fredda,
chiaro,
in assenza appunto di quelle qualità di pietà, amore e compassione che secondo me sono fondamentali in una decisione del genere.
Senta, io la ringrazio, la sua telefonata è stata anche un po' più lunga delle altre, ma pareva che ne valesse la pena, perché lei ha detto delle cose molto importanti, anche diciamo che conosce direttamente per la sua esperienza professionale. E su molto io sono d'accordo. Io per esempio ho sostenuto spesso in passato che l'intervento legislativo in una materia così, così come lei diceva, può essere pericoloso e sbagliato. Queste sono materie in cui la deontologia professionale, il rapporto tra medici e familiari è molto più flessibile, adattabile al caso per caso, spesso più più umano, più personalizzato nei rapporti col paziente. Infatti è molto difficile fare una legge, è stato difficile nella passata legislatura, lo sarà ancora in questa, anche se in questa sarà paradossalmente più facile, perché sarà una legge più restrittiva di quella che si immaginava, cioè molto probabilmente sarà una legge che esclude dalle terapie che si possono interrompere, anche se il paziente l'avesse lasciato scritto prima, alimentazione e idratazione, considerandoli i trattamenti essenziali. Ora, in molti casi, come il caso di Luana, l'unico modo di sospendere la vita è quello. E quindi io prevedo anch'io che la legge non solo non risolverà, ma anzi accenderà nuovi scontri e nuove polemiche. E infine devo dire che sono d'accordo su un punto, e l'ho già detto nella mia introduzione, questo non è un caso privato, questo è un caso che è stato deliberatamente e secondo molti anche eroicamente reso pubblico dall'iniziativa giudiziaria del padre di Eluana, e quindi è del tutto inevitabile che sia trattato come un caso pubblico, quindi con una polemica, con una discussione, con persone che la pensano in modi diversi, con gente che protesta, gente che manifesta, gente che scrive, gente che solidarizza. Pronto?
Buongiorno dottor Polito, sono
Buongiorno.
Luigi Melis, la chiamo Raviella. Volevo intervenire sulla legge che praticamente ha posto lo sbarramento al 4% ai piccoli partiti.
Sì.
E ieri ho visto passare una notizia velocissima, così, nel senso che diceva che comunque sarebbero stati garantiti i finanziamenti, cioè i rimborsi, anche se, qualora avessero raggiunto l'1%. A me sta notizia qui mi sapeva tanto di presa in giro, che praticamente se passasse una cosa del genere nulla cambierebbe, nel senso che sparirebbero dal Parlamento e comunque sarebbero sempre a carico dei contribuenti questi.
No, guardi che...
Mi lasci finire,
sì,
volevo
scusi.
Ancora dire due cose, dottor Polito.
Veloce, per favore.
Stanno chiudendo un sacco di fabbriche. Se questi signori qui andassero a lavorare, perché facevano opposizione allo stesso governo del quale facevano parte quando erano al governo, quindi non hanno sicuramente più nulla da dirci a questo punto. Ecco, volevo anche dire questo.
No, la ringrazio. Dunque, sul primo punto io non ne sono certo al 100%, ma insomma al 99%. In realtà lei avrà letto che è stato presentato un emendamento per introdurre questa norma che lei diceva, cioè che anche se c'è lo sbarramento al 4, chi supera l'1 prenderebbe comunque il contributo pubblico, ma in realtà non credo che sia, questo emendamento non è stato, credo, neanche votato, in ogni caso non è stato approvato. A questo proposito io vorrei aggiungere una cosa: la mia idea su questa storia dello sbarramento era l'opposto. Io non avrei messo lo sbarramento, avrei lasciato per il Parlamento europeo, dove in realtà non si va a formare un governo, quindi non c'è bisogno di queste forme così rigide di rappresentanza. Io avrei lasciato la possibilità per tutti i partiti di avere proporzionalmente ai loro risultati dei parlamentari europei, e magari avrei tolto il finanziamento. Cioè, non si capisce questa cosa per cui il finanziamento si accompagna sempre all'elezione, alla rappresentanza in Parlamento, quello nazionale e quello europeo. Perché? Dove sta scritto? Oltretutto, i partiti che lo prendono il finanziamento sono partiti democratici in cui la vita democratica scorre secondo regole, sono partiti che amministrano grandi fette di denaro pubblico, grandi parti di soldi dei contribuenti, non sono soggetti a una legge, seppure la Costituzione prevede una legge sui partiti, questa legge non è mai stata fatta. Quindi la questione del finanziamento pubblico va posta in maniera più radicale. Sulla seconda questione ha ragione lei, questi partiti di sinistra sono stati, di estrema sinistra, sono stati causa del male che ora soffrono, perché negli anni del governo Prodi hanno sabotato dall'interno l'esperienza di cui facevano parte. Pronto?
Pronto?
Eccomi.
Buongiorno, mi chiamo Salvo, telefono da Palermo.
Salve.
Taccio per pietas e caritas su altro, però siccome l'argomento di cui voglio trattare, cioè lo scontro tra Merkel e il Vaticano, mi fa soffrire parecchio, perché come si fa a sostenere tutto il contrario di tutto? Cioè, come si fa a sostenere che i nostri fratelli ebrei sono fratelli maggiori e poi si mette nella messa del Venerdì Santo una preghiera per convertirli? Se bisogna convertirli vuol dire che sono nell'errore. Come si fa a dire che i negazionisti sono stati messi a tacere quando si riammettono nella Chiesa, se qualche Papa prima li aveva condannati e li aveva scomunicati? O sbaglia il Papa di prima o sbaglia il Papa di adesso? Siccome io sono molto affezionato a quella grande speranza che aveva sollevato il Concilio Vaticano II, io credo che questo Papa sta facendo di tutto per spegnerlo, quella speranza, e per riportare di nuovo una Chiesa che non è l'Ecclesia, ma è la gerarchia ecclesiastica, che tende soltanto al potere, non, trascurando il fondamento della Chiesa, cioè la carità e la pietà.
Ho capito. Senta, io la ringrazio. Lo considero più che altro come un intervento, tra l'altro un intervento dall'interno del mondo cattolico, mi pare di capire, e su cui io non aggiungo commenti, tranne che per un fatto, soltanto un aspetto che può apparire un dettaglio, ma è importante. Invece, secondo me, non è corretto dire che il Papa ha riabilitato o perdonato i negazionisti, perché non è questo che è successo. Il Papa ha riabilitato i lefebriani che erano stati scomunicati per ragioni che non sono strettamente connesse alla valutazione dell'Olocausto e così via, anzi non sono affatto connesse, perché appunto i lefebriani, come lei sa benissimo e ha detto, diciamo, rifiutavano gli esiti del Concilio Vaticano II e quindi anche le dichiarazioni conciliari che stabilivano il rapporto che la Chiesa Cattolica intratteneva con le altre confessioni, in particolare con quella ebraica. Quindi Ratzinger, il Papa Benedetto XVI, ha perdonato i quattro vescovi, e poi nel giorno in cui firmava il decreto, una televisione ha dato conto di un'intervista che rilanciava le ipotesi, le convinzioni negazioniste di uno di questi vescovi. Quindi c'è soltanto questa precisazione per amore della verità. E poi il Papa in seguito ha anche dovuto o voluto chiarire con molta nettezza che la negazione della Shoah è come la negazione della croce. Quindi da questo punto di vista credo che abbia fatto ciò che doveva, ma la gestione politica, mediatica e anche culturale del caso è stata certamente poco accorta da parte del Vaticano. Pronto?
Sì, buongiorno.
Eccomi.
Buongiorno. Senta, io vorrei che lei gentilmente mi spiegasse per quale ragione, appena apre bocca...
Scusi, di Pietro, mi dice il suo nome perché non l'ho...
Martino.
Ecco.
Di Pietro viene messo alla gogna appena apre bocca, mentre è un uomo di integermo comportamento e di vita, almeno di vita civile e legale, mentre i leghisti, che ne hanno detto e fatto di tutti i colori contro gli italiani, contro tutti e per tutto, contro lo Stato italiano, che non riconoscono, alla festa della Repubblica del 2 giugno, hanno mandato i loro ambasciatori, non si permettono loro, gli ambasciatori, perché si considerano uno Stato a parte nello Stato, non vogliono questo Stato, dichiaratamente, ripetutamente detto. Come mai questa diversità di trattamento tra il povero Di Pietro, ripeto che è una vittima ormai, verrà fatto fuori senz'altro, e queste leghiste che vengono addirittura premiati, come? Con i ministeri più importanti dello Stato repubblicano italiano.
Ho capito, la ringrazio. A parte che anche Di Pietro era stato premiato nella passata legislatura con un ministero, nel senso che anche lui è stato ministro del governo di centrosinistra. Io non amo la Lega, questo è notorio, lo scrivo spessissimo ogni giorno. Ritengo anzi che sia una forza potenzialmente eversiva, per ragioni analoghe, assimilabili a quelle che ha detto lei. Ciò nonostante, la polemica nei confronti della Lega è stata fortissima e costante sui giornali, nei media. La Lega non ha mai goduto di uno stato di protezione particolare, anzi è stata sempre sotto accusa per le sue posizioni, esattamente come sta succedendo adesso da un altro versante a Di Pietro. Questo deriva dal fatto che entrambi questi movimenti sono dei movimenti molto anomali e anche molto estremisti nelle loro posizioni, provocano, credo perfino volontariamente in molti casi, la polemica, e non è detto che sempre se ne danneggino, magari se ne avvantaggiano dal punto di vista elettorale. È notorio che una bella polemica sulla proposta di non costruire più moschee, o una bella polemica quando Di Pietro accusa addirittura il capo dello Stato, il Quirinale, in piazza, pensano che facciano bene dal punto di vista elettorale entrambi, danno quella visibilità di cui tanto si parla, che purtroppo è uno dei grandi problemi del sistema politico italiano. Prima era molteplice il problema, cioè ce n'erano molti piccoli che lo facevano, adesso sono rimasti due medi, la Lega al centrodestra e Di Pietro nel centrosinistra, a, diciamo così, lucrare di questa capacità di sollevare polemiche, che però onestamente riguarda la Lega come Di Pietro. Da questo punto di vista il trattamento dell'informazione è pressoché pari. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Luciana Conti, chiamo da Torino.
Buongiorno.
Volevo intervenire di nuovo sul caso Englaro. Dunque, nei giorni scorsi un vescovo, di cui non ricordo il nome, ha parlato che se fosse in questa situazione sarebbe la prima volta che in Italia viene applicata la pena di morte. Mettiamo che sia vero, vorrei ricordare che lo Stato del Vaticano ha tolto la pena di morte nel 1967 e tra l'altro ancora nel 2002 ha detto che insomma in certi casi potrebbe essere applicata.